Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube e che trovate il mio ebook Elogio della Scatto Fisso in vendita su Amazon. In questa puntata conosceremo Caterina, una giornalista appassionata di enogastronomia, ma che ha anche una grande passione sportiva, la bicicletta. Da anni infatti racconta le sue avventure sui suoi canali social e recentemente ha fatto anche un cicloviaggio in solitaria molto particolare, dall'altra parte del mondo su un trail poco conosciuto ma davvero interessante, la Nakasendo Road in Giappone, che mi ha raccontato in questa chiacchierata che vi preannuncio essere molto interessante. Occhio perché sono sicuro che anche a voi verrà voglia di partire dopo aver ascoltato i racconti di Caterina. Quindi chiudete bene le borse da bikepacking, allacciate il caschetto e come sempre buon ascolto.
Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati qua nei studi Bike Channel, Unconventional Travelers. Vi porto a conoscere viaggiatori non convenzionali che in bicicletta fanno avventure, viaggi, ma non solo, perché oggi abbiamo un ospite che non ha ancora girato il mondo.
Non tutto,
Non
quantomeno,
tutto,
non
però lo stai
tutto.
girando a pezzettini. E
Esatto,
tra l'altro,
compatibilmente alle
compatibilmente alle
ferie.
ferie, perché tu appunto lavori, poi ci spiegherai anche il campo in cui lavori. E la cosa divertente è che stava spiegando a Caterina, che appunto vi presento qua, Caterina Zanirato da Rovigo,
Rovigo,
da
dalla
Rovigo.
ridente cittadina di Rovigo.
Tu viaggi o in Italia oppure dall'altra parte del mondo.
Le mezze misure
No,
proprio
esatto,
non
no,
ci
non ti piace. O
piacciono.
Calabria, Sardegna, tour in bici in Toscana, degustazioni, cose, oppure Laos e Giappone, Hawaii, insomma.
Diciamo che c'è tempo per andare a esplorare le mezze misure, no? Quindi nel frattempo mi porto
Facciamo gli
avanti.
estremi.
Intanto faccio quelli più lontani, poi
Ok.
quando non ho
Ah, ti
troppo tempo
avvicini?
faccio quelli più vicini e le mezze misure
Beh, tanto
prima o
comunque
poi.
tempo ne hai perché sei ancora giovane, 40, quindi cioè, hai appena iniziato a viaggiare in bici, tra l'altro.
Sì, relativamente sì.
Ok, allora raccontaci un po' di te, vai. Chi sei, cosa fai nella vita e la bici cosa c'entra con te?
Allora, prima di tutto sono giornalista, mi occupo di comunicazione, cioè nasco come giornalista, scrivo di enogastronomia, però mi occupo di comunicazione sotto tutti i punti di vista, perché sono anche ufficio stampa, organizzo eventi, faccio tante cose. Infatti tanti mi dicono, ma tu esattamente cosa fai nella vita? E ci metto mezz'ora a spiegarlo, però diciamo comunicazione. E la bicicletta nasce come passione relativamente tardi, come dicevi Pietro, perché ho iniziato a usarla nel 2017, dopo aver corso la maratona a piedi di New York, ho iniziato ad avere male alle ginocchia, alle
Ah,
anche, e
ok.
tutti mi dicevano, ma hai mai provato ad andare in bici? Perché non ti dà tutte quelle controindicazioni che invece ti dà la corsa a piedi. L'ho usata per un giretto molto semplice e da lì è nato subito l'amore, perché il giretto semplice è subito diventato un viaggio in bicicletta. E ho fatto primo viaggio in bicicletta, è stata l'Avento, la ciclabile, che poi non è
Sì.
ancora tutta ciclabile, però diciamo è il percorso che collega Venezia a Torino.
Che non è ancora finito, però ce l'hai dietro casa.
Esatto.
Perché Rovigo, insomma, arrivi al
Ci
Po,
passo, ci passo,
ok, che è lungo
esatto.
il Po e poi segue l'argine tendenzialmente, e da lì ti
Esatto.
sei innamorata
Da lì
subito
mi
della
sono
bici.
innamorata della bici perché proprio l'ho vista come mezzo per viaggiare in modo meraviglioso e intenso. Quindi per me la bicicletta è proprio un mezzo per viaggiare prima di tutto. E anche quando esco nei miei weekend, insomma, vicino casa, la uso comunque come mezzo di viaggio perché vado ad esplorare magari posti dove non sono stata, vado a fermarmi in posticini che voglio
Ecco, esatto,
conoscere, a
su questa cosa
degustare,
voglio
a fare.
sapere, la degustazione. Allora, sfatiamo un mito, io vado in bici perché così posso mangiare quello che voglio, che è una cosa che accomuna tante persone che vanno in bici.
Esatto,
E
e puoi anche bere quello che
puoi
vuoi.
anche bere quello che vuoi. Sì, perché anche l'alcol comunque fa venire un po' di pancetta. Ma tu questa cosa della degustazione ce l'avevi già da prima?
Sì, allora io sono sempre stata appassionata di vino, sono sommelier, ho fatto tutto il corso dell'AIS, quindi diciamo che me ne intendo tecnicamente, ma soprattutto con la pratica me ne intendo
Che è
tanto, da buona
importantissimo.
veneta, giustamente mi piace
Ok.
bere, e ho unito queste mie due passioni, perché comunque. Visto che io intendo la bicicletta come un mezzo per conoscere un territorio, un mezzo di trasporto per conoscere a fondo un
Certo.
territorio, anche il conoscere i prodotti di quel territorio fa parte dell'esperienza, per conoscere proprio il prodotto che deriva da quella terra, dalle persone che ci abitano. Cioè, alla fine il vino è un prodotto agricolo artigianale, parte tutto da un campo, da una vigna, da un terreno, anzi il terroir penso che sia la cosa che più incide sul sapore di un vino, e dal lavoro umano, quindi dalle tradizioni di quel popolo, di quel paese che si attraversa.
Quindi anche cultura.
È cultura a 360
diciamo
gradi.
La degustazione è un modo per entrare nella cultura di un luogo, di una zona, di una regione italiana.
Esatto, tanto quanto vedere un museo, tanto quanto attraversare una foresta o vedere un particolare panorama o respirare un odore particolare di quella terra. Il vino è un prodotto della terra.
Questa salvatevela per la prossima volta che vi diranno ma tu esci solo in bici per berti il bianchino a metà giro. Non è così.
Non è così, ma il bianchino a metà giro ci sta molto bene.
Obbligatorio.
Okay. Anche la birretta va bene.
Anche la birretta. Insomma, avete capito che Caterina a mezze misure no.
Esatto.
Mi piace questa cosa. E beh, non l'abbiamo detto in apertura, però tu sei appena tornata da un viaggio molto lontano sulla Nakenso Road.
Nakasendo.
Esatto, non l'ho neanche pronunciata bene. Dopo magari parleremo alla fine di questa cosa qua, che secondo me è molto interessante. Ma
comunque è in Giappone.
È in Giappone, esatto. Non abbiamo specificato che è in Giappone. Avete capito che è lontano.
Sì, perché non è né in Veneto né...
No, non sono molto come in provincia di Rovigo. E che zona hai visto dell'Italia? E magari se c'è una zona che ti è piaciuta di più o che magari porti più nel cuore.
Allora, è difficile come sempre dire cosa ti è piaciuto di più, perché dipende da mille variabili, dipende dal momento, dipende da con chi eri, da che momento stai vivendo della vita. Ogni cosa ha il suo perché, ogni cosa, ogni luogo ha la sua particolarità. Dell'Italia mi è piaciuto tantissimo un viaggio che ho fatto in Molise, ho girato tutto il Molise perché si dice che il Molise non esiste, io sono partita per dimostrare che esiste.
Vino del Molise?
Tintilia.
Vitigna preparata la ragazza, avevi capito? Pensavo
ma è anche
cogliere...
molto buono, ma io sono andata a cantine anche in Molise, vicino a Campobasso ce ne sono parecchie.
Comunque questa idea della degustazione mentre si viaggia in bici non è male, mi sa che te la copierò.
Anche perché ti viene fame e sete finché
è obbligatorio,
quindi
molto bene.
Viene naturale.
Ok, e invece quando sei all'estero però vigneti... Non sempre, vero?
Ah, no, no, non è vero. Ad esempio, in Giappone ho trovato dei vigneti.
Ok.
Ovviamente molto diversi da quelli italiani come sapori, ma anche come tradizione. Come dicevo, il vino è un prodotto del territorio, quindi cambia diametralmente in base a dove vai e anche al gusto del popolo dove vai. In Giappone il vino, tranne rari casi, è molto abboccato, molto tendente al dolce. Perché loro preferiscono questo gusto dolce nel vino. È molto giovane, si stanno ancora facendo, ma conoscendo il perfezionismo giapponese a breve
arriveranno anche
dei
loro
capolavori anche da lì. Ma ogni zona ha il suo vino, tranne le zone molto calde del mondo, dove ovviamente la vite non cresce.
Il Laos immagino che
il Laos non
possibile.
C'è la birra. E c'è il Lao Lao, che è un super alcolico molto interessante.
Okay. Ma questo anche super alcolici, la ragazza è proprio bene al 100%.
E ad esempio in Macedonia ho fatto un bellissimo giro in bicicletta.
Okay.
E lì ci sono dei vitigni spettacolari, cioè ci sono dei vini spettacolari, perché non tutti sanno che la Macedonia era la regione dell'ex URSS, quando c'era ancora l'impero sovietico, che forniva vino tutto il territorio, quindi ci sono tantissimi vigneti, ovviamente sono passati negli anni da una produzione di quantità come era durante l'Unione Sovietica a una produzione più di qualità di questi tempi, però è molto interessante dal punto di vista enologico.
Sai che ti devo seguire nei prossimi viaggi invece?
La prossima volta porto qua qualche bottiglia, facciamo
anche
la degustazione.
Volentieri. Ah, aspetta, allora adesso ho realizzato perché magari avete visto già qualche immagine. La tua bici è color
vitigno.
Sì, perché la tua Guerciotti, perché usi una Guerciotti, ciao amici di Guerciotti, è un po' tipo vino, no? Un po' violetta.
Allora è un rosa viola, passa dal rosa al viola.
Non ci avevi pensato?
No, non l'ho scelta per il vino, ma è uno dei miei colori preferiti. Cioè, io l'ho scelta per il colore, quella bicicletta. Dopo ho scoperto che era top di gamma,
non per i componenti,
meravigliosa, anzi ve la consiglio a tutti perché l'Escape Guerciotti è gravel, ma ti permette anche di fare molti chilometri, è molto veloce come bici, ma io ho fatto la donna, l'ho scelta per il colore, ho detto mi sono innamorata, voglio quella bicicletta lì, è rosa e viola.
Ok, io pensavo l'avessi scelta per i componenti.
No, dopo però ho scoperto che sono validi anche
quelli. Non sei la prima ragazza che... Ma e questa Guerciotti da quanti anni ce l'hai?
Ce l'ho da 2 anni.
Da 2 anni. Ok, invece il primo viaggio in Laos. Lì com'è che hai fatto?
Viaggio in Laos l'ho fatto con una mountain bike a noleggio.
Da
ho preso
sola?
Là. No, ero con altre persone, un gruppetto di persone, tutti veneti, per quello abbiamo assaggiato. No, è un ferrarese. Okay. E abbiamo noleggiato lì le mountain bike perché il Laos è un paese montano.
Certo.
Tante montagne, abbiamo fatto tanto sterrato e portare le biciclette da qua. All'epoca era il 2018-19, adesso non 18. Okay. E il gravel non era ancora
stava
così,
nascendo.
Sì, in Italia sì. Quantomeno stava nascendo e quindi abbiamo preferito usare delle mountain bike.
Poi tra lì penso è vero questa cosa che tipo hanno solo le camere d'aria da 26 oppure si usa molto, è molto difficile
sì.
Trovare.
Sì, io avevo quella da 26.
E infatti questa è una cosa fun fact, se farete un viaggio nel sud-est asiatico, comunque lontano dall'Europa, lontano dal Nord America, eccetera, cioè, trovare qualcosa che sia da 28, il classico copertone che si usa, è difficile.
Sì, è molto difficile. Okay. Infatti io avevo addirittura delle ruote slick proprio
sì?
molto molto piatte, insomma. E da 26 mi ricorderò sempre perché ho fatto della gran fatica a far tanti chilometri, ho fatto della gran fatica.
Però tu ti alleni anche, vedo, seguo le tue storie, io ti seguo, cioè
mi alleno, sono molto sportiva, non solo in bicicletta, faccio anche crossfit, faccio tanti altri sport.
Ok, e va bene, veniamo adesso quindi al piatto forte, il Giappone.
Esatto.
Allora,
al mio cuore,
esatto.
Che è rimasto là.
Perché si vede che sei appassionata comunque anche di questo mondo, mi hai detto che sei stata nelle Filippine anche, quindi comunque quella parte lì, diciamo, a est, l'Oriente, ecco,
sì,
diciamo
l'Oriente,
così,
esatto.
Identificato come Oriente, comunque ti piace, ti appassiona.
Sì, assolutamente, diciamo che se ho un... Allora, come dicevo prima, tutti i luoghi hanno il loro perché e hanno sicuramente la loro bellezza, ma nel mio cuore c'è l'Oriente, dalla Thailandia alle Filippine all'Indonesia, il Giappone però è, è proprio al primo posto in assoluto perché, non lo so, io amo profondamente il Giappone. Questo viaggio è stato una sorta anche di cerchio che ho voluto chiudere perché in realtà io ero già stata in Giappone quando avevo 17 anni. Quindi ero piccina alle superiori, ho fatto un viaggio studio di qualche mese a Tokyo e forse anche da lì sono rimasta intrappolata in questo amore profondo. Cioè ce l'avevo già perché ho scelto di andare lì ovviamente perché ero dentro al mondo manga, anime, cartoni, queste cose qui. E solo che a 17 anni l'ho vissuto in un modo completamente diverso. Poi ero solo a Tokyo, quindi grande metropoli, meravigliosa da vedere almeno una volta nella vita, la consiglio a tutti perché è una città da 18 milioni di abitanti, ma ti sembra di essere da solo. Cioè, nel senso, è silenziosa, pulita, ordinata, hai dei servizi all'avanguardia che qua nemmeno te li immagini.
Per andare in bici?
Anche per andare in bici, ma soprattutto per il bikepacking, perché ho scoperto, ad esempio, io mi ero fatta il mio bikepacking come in ogni viaggio, portandomi via le cose strette necessarie.
Tutta l'autonomia,
Sì, esatto, ma in realtà lì c'è un servizio che non vale solo per il bikepacking, ma è utilissimo per chi viaggia in bicicletta. Di trasporto da una città all'altra, ma economicissimo perché con 6 euro tu puoi spedire le cose che vuoi oggi per domani in tutte,
sulla tappa?
Sì, in tutte le località che vuoi.
Ma solo su quell'itinerario che tu hai seguito?
No, no, in tutto il Giappone.
In
ma
tutto
anche
il Giappone,
poi, ho scoperto, ad esempio, tu arrivi in aeroporto, prenoti questo servizio, loro ti prendono la bicicletta in scatolata come ti arriva in aeroporto e te la portano in un albergo.
Bellissimo.
E quindi tu puoi tranquillamente smontartela in albergo, albergo e montartela in albergo.
Ok, no, beh, tutte dai queste cose...
Dai 6 ai 12 euro, ad esempio, questa cosa.
È
niente. E puoi muoverti con i mezzi pubblici, quindi
che
senza scatoloni, cose.
Molto comodi. Bella questa cosa, ma secondo me appunto è un mondo un po', tra virgolette, lontano dal nostro.
È un altro pianeta, è proprio un altro pianeta il Giappone.
Cosa ti è piaciuto di più del Giappone?
Beh, allora, quello che mi ha sempre affascinato del Giappone è questa contrapposizione tra ipermodernità, iperefficienza, iperinnovazione, ipertecnologia, perché alla fine tutto deriva da lì, se ci pensi, e alla grande interiorità, al grande misticismo, una profonda filosofia e cultura incentrata proprio sul miglioramento personale, alla fine è un paese buddista, quindi la direzione è quella, ma non solo per la religione, è proprio tutta la filosofia giapponese che è molto incentrata sull'armonia, sull'equilibrio, sulla meditazione. Ed è veramente un controsenso se si pensi che abbiano i treni più veloci del mondo
Shinkansen,
e le persone comunque serene a vivere meditando senza nulla di più dello stretto necessario, ma è così.
Ok, e questo tra l'altro tu l'hai vissuto da sola?
Sì.
Quindi hai fatto 3 settimane da sola, viaggiando in un paese dall'altra parte del mondo. Ecco, questa cosa magari a chi non conosce tanto il Giappone o la cultura giapponese può stupire, però in realtà tu sapevi già che era un paese sicuro.
No, il Giappone penso che sia il paese più sicuro del mondo, nel senso che io proprio mi fidavo, non tutto il giorno, ma mi fidavo di lasciare la bicicletta con backpacking, Garmin, tutto su, fuori dai market. Cioè, è impossibile, oddio, impossibile non si dice mai, per carità, però se perdi il portafoglio, quello dietro ti chiama per ridartelo. Certo. Cioè, hanno una cultura di rispetto verso il prossimo enorme e si vede in tutto. Viaggiare da sola, vabbè, ho già viaggiato da sola, ma in questo caso è stato doppiamente da sola, perché mentre nelle grandi città come Tokyo, come Kyoto, che ho attraversato, le persone parlano inglese, quindi c'è anche modo di confrontarsi con loro, nei paesini di montagna che ho attraversato, perché la Nakasendo Road attraversa proprio tutte le montagne che vanno da Tokyo a Kyoto, lì la gente non parla inglese. Parla solo giapponese e sono anche in pochi, perché sono proprio paesini di montagna.
E come fai a comunicare?
Beh, qualche parola di giapponese l'ho imparata, diciamo corso base di sopravvivenza. E poi si va a gesti, si va a espressioni, si va a gestualità, no? Il linguaggio
e loro
del corpo.
Sono disposti ad aiutarti?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, sembrano un popolo chiuso, ma in realtà è solo molto riservato. Sono molto gentili, molto disponibili, molto ligi alle regole, nel senso che se c'è una regola in Giappone la devi rispettare. Non sono creativi come in Italia che dici questa è la regola, aspetta che se faccio così la giro. No, in Giappone la devi rispettare, ma all'interno di quelle che sono le loro regole c'è una piena disponibilità, aiuto e anche curiosità nei confronti dello straniero.
Perché magari appunto su questa strada incontri paesi o vai in paesi così piccoli, così remoti, così isolati, che magari non hanno mai visto un occidentale.
No, ma allora ti dirò di più, che un giorno ho scoperto, io non sapevo questo, ma sono stata la prima straniera a percorrere tutta la Nakasendo Road, cioè tutti i 650 chilometri. L'ho scoperto perché mi ha fermato un anziano, proprio il classico anziano dei cartoni giapponesi, sai, quello con la barba bianca, un po' maestro Miyagi, queste cose qua. Mi ha fermato e fa, ma tu stai facendo tutta la Nakasendo Road in bicicletta? E ho detto, sì, ma tu sei la prima straniera che fa questo?
Bellissimo.
E lui lavorava per l'ufficio turistico della Nakasendo Road. Allora mi ha fatto un'intervista di mezz'ora in giapponese, non so bene neanche cosa ho risposto, cosa ha capito. Cioè, ci siamo un po' intesi e mi ha segnalato come prima straniera e mi ha anche dato una piccola targa di legno. Ma era felicissimo, cioè l'ho riempito di orgoglio, dimostrando interesse per il Giappone. I giapponesi sono molto orgogliosi di questo, sono felici, quindi trattano benissimo gli stranieri, assolutamente.
E questa Nakasendo Road, tu come l'hai vissuta? Abbiamo detto 650 km, giusto? Quanto dislivello, perché è tra le montagne?
6.600 circa.
Ok, però
io ne ho fatto qualcosina in più perché mi sono persa a un certo punto.
Molto bene,
ma quello
tutto a posto,
del gioco,
tutto regolare, anzi andate a seguire le immagini, comunque anche le storie, i reel che tu hai fatto, che ho visto che hai raccontato sui tuoi profili, Caterina Zanierato, comunque la
esatto, mi trovate
subito
su Instagram. Se mi guardate su Komoot, le tracce sono tutte aperte.
Ah, ok, perfetto.
Potete anche scaricarle e rifare.
E tu dov'è che le hai prese le tracce invece?
Allora, io ho fatto un attento lavoro di ricerca, perché in realtà in italiano non c'è scritto nulla su questo percorso, se non un piccolo tratto che è quello più turistico, che va da Tsumago a Magome, dove c'è la Nakasendo proprio trail, che tanti lo fanno a piedi. Allora lì qualcosa si trova. Ma tutto il percorso della Nakasendo ho dovuto studiare materiale o in inglese o in giapponese, ma fortunatamente viviamo in un'epoca in cui esistono i social, non hanno solo cose negative i social, ma hanno anche cose positive, quindi io sono andata con l'hashtag Nakasendo Road a cercare tutti i ciclisti giapponesi che l'avevano fatta e sono riuscita a trovare un ragazzo di Nagoya che l'aveva fatta 2 anni fa e quindi mi ha girato le tracce.
Perfetto.
Esatto, da caricare su Komoot. Gentilissimo, l'ho anche trovato, ci siamo conosciuti. Ma la cosa bella di questa strada, al di là dei panorami pazzeschi, e non a caso ho scelto di farla a novembre perché c'è tutto il panorama dell'autunno, tutto il foliage autunnale.
Sì, tu ho visto che andavi sia al mare, sei stata sia al mare a fare il bagno che nel foliage.
Il mare però era Okinawa, era
più in basso.
Era più in giù. E diciamo, quindi panorami pazzeschi, ma c'è anche tanta storia, perché è una sorta di cammino di Santiago per il Giappone, che nasce in epoca feudale, quindi intorno al 1600, cioè l'epoca feudale giapponese inizia nel 600, 1600, e da lì passavano tutti i samurai, tutte le corti feudali, tutti i signori, quindi i villaggi che sono sorti lungo questa strada hanno voluto, tanti, non tutti purtroppo, sono 69 in totale, li hanno conservati come erano un tempo, quindi tu fai proprio un salto indietro nel tempo. Percorrendo questa strada ci sono ancora tutti gli edifici in legno, i mulini che vedo, uno ce l'ho dietro la mia testa, i mulini ad acqua, e non mettono cavi della luce proprio per tutelare il paesaggio storico, o elettrici per far rimanere quello che era un tempo, quindi anche architettonicamente parlando è veramente bella.
Quindi
fare.
Tu comunque la consigli anche a una ragazza da sola? Quindi.
Ma sì, assolutamente sì. Okay. L'unica cosa è sì, un po' di solitudine si respira, nel senso che...
Tra le montagne.
Esatto, okay. Io per 8 giorni sono stata da sola con me stessa, se non qualche chiacchiera serale con quello che aveva la guest house dove dormivo e... Però fa bene stare da soli con se stessi.
Tu infatti fai tanti viaggi
sì,
da sola.
Sì.
E tu ti sei sempre sentita al sicuro, comunque sei sempre riuscita a viaggiare da sola. Più che altro perché vorrei magari ispirare le persone che guardano questi video a appunto a far vedere che insomma ci sono persone, ci sono ragazze che lo fanno.
È possibile, è fattibile. Dopo, ovviamente ogni parte del mondo ha una sua cultura, quindi magari informarsi bene in che cultura si va a viaggiare. In Giappone è tranquillo tanto quanto girare in Italia, nel senso non c'è nessun problema di sorta. Ovviamente serve un minimo di meccanica base, cioè nel senso che
la camera d'aria la devi saper cambiare.
Esatto, io però ho fatto il tubeless, così comunque
quindi è risolto a priori. Ok, molto bene.
E poi comunque si trova sempre qualcuno disponibile a dare una mano, non abbiate paura, anche se non siete dei meccanici provetti, c'è sempre la persona che aiuta, c'è sempre qualcuno che si ferma. E la cosa bella è appunto affrontare le proprie paure, perché comunque... anche in Giappone ho dovuto affrontare dei passi di montagna pendenti dove ero stanca col bikepacking, magari è iniziato a piovere, ero sotto la pioggia,
tu hai beccato hai beccato anche tanta pioggia.
Ho beccato 2 giorni di pioggia piena, quando mi sono svegliata, quando sono andata a letto, pioggia. E in quei momenti è normale, soprattutto se si stanca, avere un po' di scoramento, no? A dire... Ma no, adesso basta, mollo tutto. In realtà non puoi mollare tutto perché sei lì, quindi non c'è la soluzione di mollare tutto. E lì impari a fare i conti con te stessa, quindi anche a rincuorarti, a tirarti su di morale, a farti complimenti, perché quando riesci a fare qualcosa di bello, quando vedi un panorama bello, impari a condividerlo solo con te stessa e ad apprezzarlo. Invece noi siamo sempre abituati, aspetta che faccio una foto che la mando a questa persona, aspetta che lo dico a quest'altra persona, no. E lì impari a stare con te, ed è penso la cosa più grande che mi abbia insegnato questo viaggio, più degli altri.
Sì, perché appunto, come hai detto, era un posto abbastanza solitario.
Sì.
Quindi, ok, bella questa cosa. Ma comunque, questo in Giappone, tu mi hai detto che è la chiusura di un cerchio, però in realtà ne hai in programma tanti altri, dai.
Ne ho in programma tanti altri e sicuramente tornerò anche in Giappone, perché lo amo così tanto che voglio vedere anche tutti i posti che non ho visto. Ne ho visti tanti in questo viaggio, perché
appunto Giappone è grande comunque. Quindi.
Nakasendo e Okinawa, che è l'isola più a sud, che ha delle spiagge pazzesche, strepitose, cioè altro che Maldive. E mi manca tutta la parte nord, ad esempio, tutto l'Hokkaido, quindi sicuramente ci tornerò.
Lì fa freschino però a novembre.
È meglio andarci d'estate.
Ok. Quindi non ci vuoi spoilerare qualcosina che
Non posso spoilerare perché non lo so al momento.
Ah, ok,
non
proprio...
Sicuramente ho delle mete, tante, tipo anche il Sud America, mi piacerebbe molto la Colombia. Tra i vari nomi ho la Colombia che sta brillando. Però devo ancora iniziare a organizzare, sono appena tornata, devo...
Io non so te, ma appena torno da un viaggio già ho pensato più o meno dove mi piacerebbe andare.
Il problema è che io ne ho pensati troppi, devo capire qual è il primo.
Ok, quindi a maggior ragione andate a seguire Caterina, perché non si fermerà qua, anzi è appena iniziato, dai. insomma. Stavolta magari un po' più vicino, no scherzo, però insomma...
Beh, oddio, adesso diciamo, fino a Natale non mi muovo, fine gennaio non mi muovo, dai.
Ok, va bene. Quindi secondo me è molto interessante quello che fai, più che altro perché ha una connotazione diversa da tanti altri ospiti che abbiamo avuto, c'è la parte della degustazione, c'è anche la parte di viaggiare da sola e voler viaggiare da sola, che secondo me è molto bella. Quindi grazie per essere passata qua, però prima di lasciarci... C'è una domanda che io faccio a tutti gli ospiti che passano da Conventional Travelers e dovrei dirmi due cose che non possono mancare all'interno di un tuo viaggio in bicicletta, quindi per te sono fondamentali, utili, le consiglieresti da avere, una deve costare meno di 100 euro e l'altra meno di un euro. Vai.
Allora, ti direi i miei gattini, perché sarebbe il mio sogno più grande potermi portare i gattini in bicicletta, ma loro non si godrebbero il viaggio.
Da cat lover anch'io ti capisco.
Esatto, quindi mi porto una foto dei gattini, dai.
Okay.
Quella meno di un euro.
Quella meno di un euro, sì, mi sembra giusto.
E poi meno di un euro, faccio anche fatica a pensare cosa esista nel mondo meno di un euro, però diciamo che sicuramente qualcosa di tecnico per la bicicletta può essere, guarda, semplicemente un multitool,
okay. la brugolina
per smontare la ruota davanti se devi caricare la bici da qualche parte o per aggiustare la sella.
Le brugole comunque che ci sono sulla bici le fanno tutte da 5, cioè, la brugola del 5 praticamente per fare tutto, quindi
quasi, sì.
Te ne basta una e via.
Ecco, questa è sicuramente una cosa che non può mancare perché risolve tutte le tipologie di problemi.
Ok.
E meno di 100 euro, dai, ho un po' più di scelta su questo, però devo dire che sono, come dicevi, una cicloviaggiatrice non convenzionale, nel senso che a me piace il lato sportivo, ma mi piace anche il lato godereggio del mio viaggio, no? Le degustazioni, vivere dove mi fermo. Quindi ti direi delle scarpe per il post bici, che possono essere anche delle ciabatte, perché io tipo mi sono portata le Birkenstock in Giappone, io ho girato con le Birkenstock dappertutto, rosa come la bicicletta.
Le Birkenstock, ok, l'abbinamento è importante.
Devo ringraziare Barbie che le ha sdoganate, quindi adesso è diventato
anche
fashion.
Ce l'avevi appese tra l'altro alla borsa, avete visto le foto, cioè comunque il vero viaggiatore in bicicletta ha appese le ciabatte alla borsa, quindi...
però rosa così sono abbinate alla bici, dai, okay. Un po' di stile ci sta.
Bello, no, mi piace che hai comunque questa parte che ti piace godertela alla fine, dai.
Assolutamente, beh, il viaggio va goduto, no?
Esatto, non è solo sofferenza, chilometri, eccetera, eccetera, c'è anche di godersela, magari anche con dei momenti personali, no? Quindi da tenere per sé. Molto bella questa cosa, insomma, Caterina, super interessante, tra l'altro, dai, ti ho visto a tuo agio adesso che abbiamo concluso, perché è anche un programma radio, ne fai di roba, quindi sei abituata, sei abbastanza spigliata.
Mi piace parlare, dai.
Adesso parleremo davanti a uno spritz, allora, quindi niente, io spero che questo video, questa chiacchierata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima, sempre qua sui canali di Bike Channel. Quindi.
Grazie mille, Pietro.
Ciao.
Ciao. Ciao.